La lingua batte.
Buongiorno, buongiorno e buona domenica anche oggi da Giuseppe Antonelli, conduttore della Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana e oggi in particolare alla lingua della canzone italiana.
Le cose che abbiamo in comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare, ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare, ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police, mettiamo un CD prima di addormentarci e il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi.
Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazzè, in sigla FSG, hanno esordito come trio quest'anno con l'album, subito in testa alle classifiche, già disco d'oro se non sbaglio, intitolato Il padrone della festa. Ora, con nostro grande giubilo, eccoli qui alla Lingua Batte a parlare dei loro testi e delle loro canzoni. Intanto grazie a tutti e tre, grazie a Niccolò,
grazie a te.
Daniele, grazie Max, vedo che già parlate, come dire, a tempo, in coro, come un
sì,
po'
come tre galline, tre galline.
Grazie.
Comincio da Daniele Silvestri, che eccomi magari qua. Non se lo ricorda, ma è stato già nostro ospite nell'ultima puntata due stagioni fa, era la prima stagione. La domanda è questa: le cose che avete in comune, Daniele, sono almeno 4.850. Quale di queste vi ha spinto però a mettere insieme questo trio e a fare questo disco?
Ne citerei due: il luogo, cioè il fatto di essere più o meno partiti tutti dallo stesso microscopico posto di Roma che si chiamava Il Locale, e questo basterebbe forse, perché comunque avere un precedente del genere così fondamentale per tutti, a cui siamo tutti così grati, perché è stato davvero un momento fortunato, non solo per noi tre, eravamo in parecchi a bazzicare quel posto, potrebbe bastare. La seconda però poi alla fine negli anni e soprattutto in questo progetto si è rivelata più fondamentale: l'approccio, cioè il fatto che siamo tre musicisti, forse prima ancora che cantanti o cantautori. Siamo tre che amano tutti gli aspetti del loro mestiere, che lo seguono dalla prima nota all'ultima, arrangiamenti, registrazioni, missaggi compresi, fino all'ultima parola, all'ultima nota, eccetera. E questo evidentemente ci ha permesso di avere lo stesso atteggiamento, la stessa attenzione. Dopodiché poteva anche la stessa cosa rendercelo più difficile, perché magari non si trovava la combinazione, invece abbiamo poi scoperto di essere anche complementari, perché ognuno ha le sue manie e per fortuna non si sovrapponevano quasi mai.
E invece si incastrano bene. Ma a proposito di Roma, Niccolò Fabi, come è strano lasciarsi un giorno a Roma, come è strano in questo caso rincontrarsi un giorno a Roma. E conta la città, ma conta anche in questo disco, cioè c'è, come appunto in altre sue canzoni, un'ispirazione che parte da Roma?
Roma inevitabilmente è un contenitore di tutto, no? In qualche modo è in piccola proporzione un po' quella che è l'Italia. Sempre di più a Roma, già in passato ma anche allo stato attuale, insomma, convergono a Roma tante ambizioni, tante speranze anche di non romani, quindi non è semplicemente un fatto di persone nate nello stesso luogo, ma persone che coabitano uno stesso luogo, quindi diciamo che è una cornice all'interno della quale succedono tantissime cose e quindi anche per chi scrive potenzialmente è una fonte di ispirazione grandissima. Io devo dire che non ho mai voluto o sentito in realtà di voler sottolineare un'appartenenza che tendenzialmente non sento, se non per il fatto che amo la città in cui sono nato, che rappresenta in qualche modo la mia memoria. Però è vero che spesso nelle canzoni, tu citavi una canzone, siamo Lasciarsi un giorno a Roma, che in realtà parla di una storia che può evidentemente, no, essere ambientata ovunque. Però mi piaceva alla fine non sottrarmi al racconto, cioè dire sì, questa è una storia generica, però a me personalmente è successa una volta, un giorno, in un luogo che è Roma.
pensavo anche che ci fosse in controluce o in controcanto, che era Memore Migi, come strano
incontrarsi,
innamorarsi a Milano.
A Milano.
Allora, visto che...
Topo Gigio, soprattutto.
Che io infatti me lo ricordo per quello.
Che sul pianoforte, diciamo. Sì.
È un fatto generazionale. E a questo punto, visto che era una citazione per uno, Max Gazzè, una musica può fare, ma anche un testo può fare. Diciamo che un cantautore...
Hai citato il testo, cioè, poi impegnato che ho della mia discografia, senz'altro. Lilli, la lalla, tanto è uguale.
Lascia, sì, ma la musica può salvarci dall'oro del precipizio. Però, guarda, non sottovalutare.
No, sì, è anche il salvati.
Partiamo dal firulì firulà proprio per esatto. arrivare ai testi di canzone, perché mi interessa sapere. Allora, la sensazione è che un cantautore scriva già di suo a quattro mani, perché di solito scrive testi e musica. Come si fa a scrivere in tre cantautori, diciamo a 12 mani, le canzoni? Perché ho visto sono firmate tutte Fabi
sì,
Silvestri Gazzè.
Sì, certo. Guarda, io sono all'inizio del mio percorso discografico, facevo, scrivo dei testi e poi pubblicavo canzoni scritte da me e a volte in collaborazione con mio fratello Francesco. Un giorno è nato anche questo esperimento, cioè quel fatto di musicare delle sue poesie, quindi lasciarle così integre, così come erano, e sono nate delle canzoni bellissime, almeno per me. Adesso ultimamente sto, visto che mio fratello è molto più bravo di me a scrivere i testi, negli ultimi anni sto veramente collaborando con lui nella scrittura dei testi, cioè, anzi sono io che musico i suoi testi, quindi non sono neanche un cantautore se per questo. Visto che...
Vabbè, anche Battisti non ha mai scritto un testo, ma è difficile non definirlo cantautore.
No, però
potremmo discutere a lungo sulla definizione.
Sì, chiaro che ci lavoriamo insieme sul testo e sull'associazione, sulla metrica, quindi sulla la geometria di questo linguaggio abbinato alla musica, no? Al modo in cui bisogna esprimere un concetto, un'espressione emotiva attraverso la combinazione tra testo e musica. Quindi questo è un lavoro che facciamo insieme ed è bellissimo perché è molto creativo come lavoro. È chiaro che il tipo di assonanze, la ricerca sul suono delle parole è un lavoro molto importante, questo ci tengo tantissimo. E negli ultimi anni è un punto di riferimento, cioè, per me il suono delle parole deve essere quello, no? Quando suona in quel modo vuol dire che si può costruire un arrangiamento, come vestire e come dice che okay, scegliamo il piatto da cucinare e poi cerchiamo di capire come condire questo piatto, no?
Chi vuole scrivere impari prima a leggere, chi vuol suonare prima deve imparare ad ascoltare, chi vuole ridere impari prima a piangere, chi vuol capire prima deve riuscire a domandare.
C'è una canzone che parla anche dello scrivere, che è il singolo, tra l'altro, il terzo singolo tratto dal disco, Come mi pare. Chi vuole scrivere impari prima a leggere, chi vuole suonare prima deve imparare ad ascoltare, si dice Daniele Silvestri. Però poi il ritornello è come se negasse, no, alla ricerca di una libertà, questo tipo di disciplina o di autodisciplina. Allora è fatto per invitare a questo tipo di atteggiamento anche un po' umile, o invece per dire liberate la vostra spontaneità e la vostra creatività?
Anche qui non è una scelta, ci sono entrambi gli opposti, come spesso succede anche nella vita. Poi personalmente considero proprio che l'equilibrio impossibile per certi versi, comunque labile, tra questi due opposti sia un po' il segreto, se vuoi anche del genio certe volte. In sostanza credo che sia fondamentale pensare che il lavoro dietro le cose sia fondamentale e quindi che sia importante non darle per scontate e non cercare scorciatoie. E questo in fondo la canzone cerca di dirlo nella sua parte principale per certi versi, sicuramente in quella iniziale. Però poi quel controcanto, che non a caso è affidato a Max, che probabilmente ci sta dentro meglio degli altri due, no? Nel ruolo dell'aspetto più sregolato del genio, che è fatto anche di intuito, ovviamente.
È una contrapposizione, in realtà, quello che accade è questo.
È altrettanto fondamentale, quindi è difficile insegnarlo. Qualcuno ci chiedeva qualcosa di simile e dicevo, se dovessi dire ai miei figli che strada prendere, cercherei soprattutto di convincerli a non cercare scorciatoie, ma questo perché un genitore deve farlo. Però è anche vero che non si può non coltivare il proprio estro, che invece deve essere fatto di libertà. Solo che le due cose, secondo me, vanno in qualche modo strano, vanno a braccetto.
È fatto.
Io so inventare, so improvvisare, senza regole né strutture, faccio come mi pare.
Fabi, in realtà è un po' questo forse uno dei problemi dell'Italia, no? Un popolo di scrittori ma non di lettori, un popolo di cantautori ma forse un po' meno di ascoltatori attenti di musica. Tra l'altro, uno dei titoli, Il Dio delle piccole cose, riprende il titolo del primo libro di Arundhati Roy, no? Del 1997. E come mai questa scelta e chi ha dato così tanta importanza a quel libro di voi tre?
Allora, sul libro in particolare, sul Dio delle piccole cose, poi ripasserò la palla a Max, perché è da lui, da suo fratello Francesco, che arriva questa citazione. Sul fatto che in Italia ci siano più parlanti che ascoltanti fa parte probabilmente di una predisposizione naturale che ha il nostro popolo a essere più... con una predisposizione all'ego sicuramente più che al collettivo. Il collettivo ti obbliga ad ascoltare le voci di tutti gli altri per trovare una decisione comune. Noi siamo noi, i famosi eroi, i santi, i navigatori, cioè tutte persone tendenzialmente solitarie, cioè che fanno dell'esto, della trovata dell'ultimo momento, della genialità, in qualche modo la loro, no, caratteristica principale, però meno nel sapersi organizzare in collettivo. Non a caso non abbiamo un senso dello Stato particolarmente sviluppato, ecco.
E a proposito del vostro collettivo, qualcuno i Tre Moschettieri l'ha già tirati fuori?
Sì, sì.
però non sappiamo chi è D'Artagnan.
È il quarto, per l'appunto, che non so chi
in contumacia.
In contumacia.
No, Daniele Silvestri.
Scostumacia.
Di fondamentale, ma mi veniva da aggiungere che oltre ad avere una predisposizione come popolo, probabilmente... quello che raccontava Niccolò, c'è un ventennio, diciamo l'ultimo ventennio, no, parlo dell'ultimo ventennio, che probabilmente ha anche da un punto di vista culturale, particolarmente pensando alla televisione, insegnato che ci si può occupare di tutto, a maggior ragione se non se ne sa nulla. La figura dell'opinionista non è una figura solo italiana, ma in Italia si colloca, sì, veramente
ha trovato
bene,
proprio,
no?
Il
tuttologo,
il
chiacchierone.
Meno se ne sa e più ha senso urlare la propria opinione.
L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non sono buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente. È il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze. È un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste. Ma esistiamo io e te, la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te.
L'amore non esiste. Qual era qui l'intenzione? Teorizzare che il 99,9% della canzone italiana ha parlato a vuoto, Max Gazzè?
Ma guarda, è chiaro che la domanda, la questione sull'esistenza dell'amore è una questione che regna da millenni, quindi il fatto è che non sappiamo dove collocare l'amore o che come definirlo, no? Quindi c'è bisogno di un sicuramente di tradurlo o di collocare questo amore da qualche parte. Ognuno dice, io quando penso all'amore per una donna, c'è chi pensa all'amore per un figlio, per una madre, per un parente, per un amico. Quindi già la difficoltà di collocare l'amore ci fa sì che la domanda è ancora più vasta, ancora più ampia. Quando uno dice, se una persona è religiosa pensa che Dio è l'amore o
il
coscienza.
Dio delle piccole cose.
Anche quel Dio delle piccole
non
cose.
Ti sottrai alla domanda su Arundhati.
Sì, ma tanto mai non ci pensare, non so mai risposto. Quindi questo è il fatto. L'amore è per me, ecco, personalmente, nel momento in cui penso a quella canzone, oltre anche il fatto del rapporto tra uomo e donna. L'amore non esiste è un cliché di situazioni, ma questo cliché di situazioni può essere veramente solamente la questione culturale del dove collochiamo l'amore. Questo è il cliché di situazioni. È un qualche cosa che va oltre la possibilità dell'interpretazione del cervello umano di collocarla in qualche luogo.
Sì, poi ricordiamoci sempre che noi scriviamo canzoni, quindi ovviamente non trattati,
ecco,
né, no, che quello è inevitabile.
Che dice il Niccolò Fabi dei tanti trattati rinascimentali sulla natura dell'amore?
Io partirei da Andrea Cappellano.
Io vado di là,
De amore di Andrea Cappellano.
Sarò breve.
No, è evidente che è una... Cioè, noi probabilmente all'interno di una canzone forse ci riferivamo principalmente a quella che è una tradizione che negli anni ha cercato di definire letterariamente o poeticamente, no? L'amore, facendo sì che questa grandezza infinita di definizioni, di canti, abbia un pochino perso di vista quello che poi è un incontro fra due persone, che poi possa chiamarsi amore, che abbia vita eterna, infinita o meno, è quasi secondario, ma si concentra poi in quella unicità che a volte le persone sentono quasi di non avere all'interno di una letteratura talmente grande che è come se si sentissero un ennesimo, l'ultimo caso di una casistica che ormai li schiaccia, no?
Cambiando prospettiva, cerco di capire il verso giusto, il giusto slancio per ripartire. Questo invece stiamo andando a ritroso, era il primo singolo, Life is Sweet. Il verso è quindi qualche cosa che cambia anche direzione. E c'è tra l'altro un passaggio, Daniele Silvestri, in cui gli ultimi diventano i primi, che mi ha un po' riportato a... E sono il primo io e sono l'ultimo, di una ciclicità che c'era anche in un'altra canzone che lei aveva scritto. Forse, ecco, lì c'è un D'Artagnan, perché lì era Frankie High Energy, se non sbaglio.
Sì, volendo, poteva anche esserci in qualche modo. Come D'Artagnan, non, fisicamente magari non ce lo vedo tanto, ma come ruolo poteva
non cominciamo con chi è chi tra Aramis, Porthos e Athos, perché è un gioco sempre rischioso.
Sì, è rischiosissimo, non c'è dubbio. Sì, questo anche per dire che mi ripeto un po' di volte, almeno nei concetti. Quello è un concetto che mi piace sempre, mi attira sempre, la ciclicità, e quindi il fatto che il cerchio di per sé non abbia un inizio, non abbia una fine, è un'immagine troppo potente per non sentire il bisogno di utilizzarla qua e là. In realtà, nel caso specifico della canzone Life is Sweet, il senso è un po' diverso e anche un po' più pratico, se vuoi, lievemente meno matematico o filosofico, anche perché quella canzone racconta in parte un viaggio vero vissuto e una situazione precisa vissuta, la situazione di una difficoltà da superare tecnicamente, parliamo di un guado, di una strada che chiamare strada è già di per sé.
E dove eravate?
Un'esagerazione, eravamo in Sud Sudan. Quella situazione coinvolgeva un bel po' di persone molto variopinte, variegate, che si sono trovate a dover affrontare questo guado tutte insieme. L'unico modo per superarlo era essere tutti insieme, aiutarsi l'un l'altro. Ed è successo esattamente che i primi a superare questo guado, in questo caso noi, perché avevamo semplicemente la fortuna di avere dei mezzi un pochino più potenti degli altri, degli autisti, dei piloti particolarmente abili.
Avevamo la Jeep con l'Argan che poteva tirar fuori le altre macchine.
Ma non solo, perché bisognava arrivarci.
Lo scarico alto anziché basso sotto le ruote, perché quello poi quando
comunque,
sei sommerso...
È successo nella fattispecie che deve essere lì ad aspettare tutti gli altri e quindi aspettare che anche l'ultimo arrivasse, quindi non tanto il fatto che l'ultimo diventa il primo in un'accezione anche vagamente cattolica della cosa, ma quanto il fatto di essere tutti primi o tutti ultimi, comunque tutti insieme.
Disteso sul fianco passo il tempo fra intervalli di vento e terra rossa, cerco di capire il verso giusto, il giusto slancio per ripartire.
Questa partenza è la mia fortuna, un orizzonte che si avvicina, sotto il mio camion c'è la mia cucina, intanto aspetto, aspetto, aspetto che il fango liberi le mie ruote, che la pianura calmi la paura, che il giorno liberi la nostra notte, tutti insieme, tutti insieme.
Insieme siamo tanti, siamo distanti, siamo fragili macchine che non osano andare più avanti, siamo vicini ma completamente fermi, siamo i famosi istanti divenuti eterni e continuare per questi pochi chilometri sempre pieni di ostacoli e baratri da oltrepassare, sapendo già che fra un attimo ci dovremo di nuovo fermare,
da qui passerà. ammazzeranno tutti fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo che passa vale come il primo. Dai, sweet.
Tornano nella nostra Accademia d'Arte Grammatica le stesse voci che abbiamo ascoltato nelle ultime puntate, cioè quella dell'ascoltatore Marco Pasquali, che chiama da Roma, e quella di Raffaella Setti, che risponde ai suoi dubbi da Firenze. Raffaella Setti, ve lo ricordo, insegna linguistica italiana all'Università di Firenze ed è autrice di diversi studi sulla storia della lingua italiana. Tra i suoi ultimi libri possiamo citare Cinema a due voci, il parlato nei film di Paolo e Vittorio Taviani, e Le parole del mestiere, testi di artigiani fiorentini della seconda metà del Seicento tra le carte di Leopoldo de' Medici. Raffaella Setti è tra i coordinatori della redazione consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca.
Performance, leggo, arti performative, oppure per esempio una barca a vela che non è planante e c'ha uno scafo performante, però stranamente non esiste la performance. Ma sì, mi ricordo in linguistica tra competence e performance, ma performance non esiste, anche se invece esiste per esempio ordinanza, perdonanza. Eppure la lingua italiana ha acquisito delle parole foneticamente molto diverse, come software, sì. Mentre invece mancano delle parole che sarebbero anche che belle, flavore, per esempio, cioè accento, ma non c'è in italiano accentura, governance, ma perché non dire governanza, per esempio?
Dunque, su performance, per approfondimenti, segnalo una scheda già pubblicata nella sezione di consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca. L'anglicismo performance, di cui performance è stato proposto come traducente, è presente nell'italiano scritto già dalla fine dell'Ottocento, nel suo significato primario di prestazione, ma ancora nel 1942 continuava a essere segnalato dall'Accademia d'Italia come forestierismo da eliminare. Nel corso del Novecento però la parola ha ampliato molto il suo spettro semantico, entrando nel linguaggio sportivo, tecnico, quindi per indicare il rendimento di una macchina, oppure in ambito commerciale, per riferirsi alla forza di impatto di un prodotto sul mercato, nell'arte, quindi per indicare una messa in scena, uno spettacolo, un'installazione, e, come è noto al nostro interlocutore, anche nella terminologia linguistica generativista, dove si oppone a competence, quindi competenza, capacità linguistica astratta, e assume il significato invece di esecuzione, quindi effettiva realizzazione linguistica. Di fronte a un così largo spettro di significati, il corrispondente italiano prestazione non appare più sufficiente, tanto che in effetti nel 1972 Giovanni Franceschi, nella sua traduzione del saggio di Sorin Staty, Teoria e metodo nella sintassi, introduce proprio performanza. Un traducente creato, diciamo, un po' in laboratorio, appositamente pensato per provare ad abbracciare tutti i valori dell'inglese performance, ma che non aveva nessun radicamento nell'uso e proprio per questo forse è rimasto in ombra, non ha guadagnato la diffusione nella lingua comune ed è stato trascurato anche dai vocabolari, con l'unica eccezione del grande dizionario dell'italiano dell'uso di De Mauro, che invece lo riporta. Attualmente però sono ormai abbastanza diffusi e attestati sui vocabolari alcuni termini che girano intorno a performance, quindi troviamo performare, performativo e performante. Possiamo pensare quindi che sia arrivato il momento anche per performance.
K al posto di CH. Negli SMS tutti i giovani mettono il K al posto del CH per la velare sorda. In realtà francese e spagnolo il CH non esprime la palatale. Comunque, in ogni caso, il K in italiano per il suono duro non sarebbe una novità, perché anche nei primi testi del volgare viene usato per questo suono. Possibile che magari tra 10 anni quella che per ora è un vezzo, un'abitudine degli adolescenti, diventi una regola ortografica?
K, la grafia K al posto di CH. Segnalo prima di tutto dato a chi volesse approfondire una scheda già pubblicata nella sezione consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca. E preciso in sintesi che la grafia è uno dei settori più stabili della nostra lingua, si è stabilizzato a partire dal 500 e in più occasioni sono state proposte anche riforme ortografiche che però non hanno avuto seguito. Senza dubbio la K è un segno che ha fatto parte della storia della grafia dell'italiano e dei suoi dialetti, come giustamente poi sottolinea il nostro interlocutore, è presente già nel primo testo volgare italiano. Ma il nesso CH per rappresentare il suono dell'occlusiva velare sorda, quindi il suono di cane, sostanzialmente, dopo molte oscillazioni e soluzioni diverse si è stabilizzato e non mi pare a rischio. Tra le diverse possibilità grafiche di rendere questo suono avrebbe potuto affermarsi proprio la K, però non avrebbe risolto questo la differenza tra la velare sorda K, quindi quella di cane, e la velare sonora G, quella di gatto, mentre i due digrammi CH e GH, perfettamente paralleli, funzionavano senza possibilità di ambiguità, questo naturalmente davanti alle vocali E e I, quindi chi, che, e gheriglio per intendersi. La K è rimasta però come patrimonio, come una risorsa a cui attingere per particolari bisogni espressivi. Nell'italiano contemporaneo la troviamo non solo nelle parole straniere e al posto appunto del digramma CH nelle scritture abbreviate o nelle scritture giovanili, ma anche nelle sigle, quindi chilogrammo, chilometro, nelle targhe automobilistiche. Crotone per esempio si rifà al nome greco di Croton e quindi KR, e appunto iscritte anche a forte connotazione, in particolare a partire dagli anni 70 del Novecento si è diffusa questa K anche con un valore polemico, diciamo, in sostituzione appunto del K velare, specialmente nelle scritte murali, nella pubblicistica politica, per esprimere ostilità, disprezzo. Mi vengono in mente americano col K, cultura, cossiga, occupazione addirittura con due K. Anche in questo caso il sistema grafico dell'italiano direi che non corre nessun pericolo, chi decide di usare la K con questi valori parte sempre comunque dalla conoscenza della grafia standard, quindi direi tutto ok col K.
Aspetta, e adesso facciamo una cosa, tu prova a imitare Baglioni stavolta. Aspetta, è lei, solo è lei, è lei. Lei mi guardava con sospetto, sospetto. Lei mi guardava con sospetto. Poi... Aspetta. Questo pezzo qui facciamolo alla Vasco Rossi.
Sì.
Aspetta.
Poi mi sorrideva e mi teneva stretto. Poi mi sorrideva e mi teneva stretto.
Lo sapevate che questo piccolo grande amore di Baglioni fu censurata? Sapevatelo.
Fino ai primi anni 70 del Novecento, la censura era ancora molto attiva, anche per quanto riguarda i testi di canzone. Il testo originario di 4 marzo 1943, scritta e cantata da Lucio Dalla, fu ammesso al Festival di Sanremo del 1971 solo dopo che Per i ladri e le puttane era diventato Per la gente del porto e Gioco, bestemmio e bevo vino si era ammorbidito in Gioco a carte e bevo vino. A rendere sensibile il censore probabilmente anche il fatto che questo vino faceva rima con Gesù bambino. L'anno prima, considerazioni simili avevano portato la RAI a censurare un testo del giovane Baglioni, Notte di Natale, in cui si sentiva «Dio, tu stai nascendo e muoio io». Poco dopo, Baglioni incorse in un altro episodio di censura. Per cantare in televisione la sua poi celeberrima «Questo piccolo grande amore», dovette cambiare «La paura e la voglia di essere nudi» in «La paura e la voglia di essere soli», e mani sempre più ansiose di cose proibite in mani sempre più ansiose e scarpe bagnate. Correva l'anno 1972.
Ciao, sono quello che hai incontrato alla festa. Ti ho chiamata solo per sentirti e basta. Sì, lo so, è passata appena un'ora, ma ascolta, c'è che la tua voce chissà come mi manca. Se in quello che hai detto ci credevi davvero, vorrei tanto che lo ripetessi di nuovo. Dicono che gli occhi fanno un uomo sincero, allora stai zitta, non parlarmi nemmeno. Posso rivederti già stasera, ma tu non pensare male adesso, ancora il solito sesso.
Nella nostra rubrica Dice il Saggio oggi non parliamo propriamente di un saggio, ma di un dizionario. Il dizionario del pop rock di Enzo Gentile e Alberto Tonti, di cui Zanichelli ha appena pubblicato l'edizione 2015. Della scorsa edizione parlammo lo scorso anno con Enzo Gentile, oggi invece è nostro ospite Alberto Tonti. Alberto Tonti è critico musicale da ormai 26 anni, autore e conduttore radiofonico, prima a Radio Popolare, poi alla RAI, alla Rete 3 Svizzera e a Radio 24. Ha cantato anche a Sanremo nel 1988 con il gruppo I Figli di Bubba, è stato consulente di Quelli della Notte di Arbore e ultimo direttore di Video Music. Nel 2007 ha pubblicato per Rizzoli Ballarono una sola estate, 70 meteore della canzone italiana anni 60.
Allora, l'edizione 2015 porta alla ribalta parecchie novità, cioè sono circa 120 e vanno dal hip hop di Fedez, naturalmente fresco coach di X Factor, poi abbiamo i Club Dogo, abbiamo addirittura il re delle balere Raul Casadei, che ce l'avamo dimenticato negli anni passati, ma valeva la pena mettercelo quest'anno perché ce l'avevano richiesta, avevano anche ragione a farlo. E poi anche Bing Crosby, che mancava dall'elenco e che, essendo un crooner da milioni e milioni di copie, valeva la pena inserire. E poi ce ne sono tanti altri, ma l'elenco sarebbe veramente lungo, come ripeto, sono addirittura 120 le new entry, per cui andrei avanti per parecchi minuti. Allora, nelle nostre schede i testi hanno un rapporto più o meno al 50% con la musica, nel senso che hanno un'importanza fondamentale. Basta poi pensare ai famosi autori in coppia, da Lennon McCartney, che poi scrivevano tutte e due sia testo che musica, ma in Italia Mogol e Battisti erano un tutt'uno, quindi il rapporto fra il testo e la musica nel caso della discografia è totale, quindi non saprei dire se abbiamo preferito parlare più di testi che di musica, ma le cose vanno talmente insieme che alla fine i risultati sono tali per i quali i voti alti arrivano dalle canzoni belle, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo vero e proprio. Lo spazio quest'anno sui giovani italiani abbiamo dovuto allargarlo, intanto per forza di cose, a chi aveva vinto dei reality, per cui Alessandra Moroso è entrata per la prima volta quest'anno, così come Emma Marrone, come Giusy Ferreri, perché valeva la pena che, avendo fatto dei dischi importanti anche di grande vendita, entrassero nel dizionario. E poi noi abbiamo i nostri preferiti, che sono quelli nuovi degli ultimi anni, fra i quali Dente, che è uno dei nostri amati, è venuto tra l'altro a presentare l'edizione l'anno scorso a Milano con noi, e Bruno Risas e così via, tutta gente che sta facendo un po' la storia del momento della musica italiana. Molti ci chiedono come facciamo a decidere di mettere le 5 stelle a un disco piuttosto che a un altro, e la risposta è praticamente impossibile. A parte il gusto, a parte la voglia di mettere in evidenza certi artisti perché se lo meritano con quell'opera, la discussione all'interno della redazione del dizionario è sempre molto accesa. Quest'anno, per esempio, abbiamo dato 5 stelle a Paolo Nutini, che è un giovane cantautore di origini italiane, la famiglia di Barga addirittura, sopra Lucca, e quest'anno ha fatto per l'ennesima volta, perché ormai siamo al terzo album, un piccolo capolavoro, e quindi ha meritato le 5 stelle. Come abbiamo ripreso in mano il vecchio Creusa de Ma del 2014, stampato nel 2014, rivisto, ripulito, diciamo, rinnovato, e come 30 anni fa abbiamo deciso di ridargli 5 stelle perché forse è una delle massime opere realizzate in Italia nel campo della canzone. Italiani strafamosi che hanno preso 5 stelle, al di là di De André, sono parecchi, sono i cantautori storici, da De Gregori a Battiato, a Guccini, insomma ce ne sono tantissimi, Fossati. Ciascuno di questi sicuramente, adesso vado a memoria, ma il 5 stelle se ne sono meritate per più di un disco. E poi invece ci sono quelli che solo una volta hanno raggiunto i 5 stelle e da quel momento sono spariti. E di questi ce ne sono tantissimi, qui l'elenco sarebbe veramente complesso. Però esistono queste stelle fulminanti che poi nel tempo vanno scomparendo lentamente. La copertina del pop rock da 2 anni mette in primo piano un cantante o una cantante o un gruppo, questo poi succederà più che altro in futuro. Quest'anno è toccata Ligabue per diversi motivi. Il primo perché ha fatto un disco, forse il più bel disco della sua lunga carriera, così almeno è stato giudicato dal nostro esperto di musica italiana. E poi si era tagliati i capelli, per cui non era più il capellone di una volta. Ci è piaciuto questo cambio di look, ma adesso questa è una battuta più che altro, e soprattutto perché poi il tour che ne è seguito al disco è stato come al solito clamoroso e ha avuto i suoi effetti. La storia della copertina nasce più che altro dalla Zanichelli, dalla casa editrice, che giustamente ci ha detto: dobbiamo premiare, anche se parliamo di musica internazionale, dobbiamo premiare i nostri italiani. E quindi il primo anno è successo, l'anno scorso abbiamo messo in copertina Jovanotti, anche quello per motivo evidente, perché aveva fatto un bel disco, perché il tour era stato molto buono, e quest'anno è toccata Ligabue. Prossimo anno non ve lo so dire, però staremo sempre su questi parametri.
Che onore avere Ligabue, che onore! Cantaci qualche cosa, Ligabue, facci sentire la tua voce così caratteristica.
Va bene, la musica non si può fermare, tenete botta che mi scappa di cantare.
Oh sì.
Va bene, sì.
E come si intitola questa canzone?
Si chiama Liva.
Viva.
Liva, perché sui dischi c'è Liva al 20%, invece sui libri, su altri oggetti di cultura c'è solo al 4, e quindi non mi sembra giusto, loro hanno scritto questa canzone qua per dire che non è giusto che sui dischi c'è l'IVA al 20%, bisogna abbassarla al 4.
È una grande idea.
Grazie.
Prego.
Grazie Blippo.
Luca Bandirali, docente a contratto nel corso di laurea in scienze della comunicazione all'Università del Salento, è membro del Center for Black Music Research Europe ed è redattore della rivista Segno Cinema. Insieme a Enrico Terrone ha pubblicato 3 libri intitolati rispettivamente Nell'occhio nel cielo, teoria e storia del cinema di fantascienza, 2008, Il sistema sceneggiatura, nel 2009, e Filosofia delle serie TV, nel 2013. Sempre del 2013 è il suo Nuovo Rap Italiano, pubblicato per l'edizione di Stampa Alternativa, e proprio di questo libro Bandirali ha parlato con la nostra Cristina Faloci.
Qui non va, ma questo badaboom, cia, tira forte in Francia, USA e Canada. Fossi nato in altri paesi, magari avevo il Mercedes, magari a saper l'inglese fare il boom, cia. Sono popolare, sono bipolare, troppo popolare per un bilocale. Si ho vestito male perché io ho la fame, quella mia, di mio nonno e quella di mio padre.
Il mio libro racconta la storia della forma rap in italiano dal presente al 2000, l'anno in cui la prima ondata di rap italiano si era esaurita. Lo racconta a ritroso perché il fenomeno è sotto gli occhi di tutti adesso, quindi mi sembrava interessante partire da quello che sappiamo ora per vedere un po' i fattori che hanno prodotto i fatti. In questi 15 anni sono cresciuti alcuni artisti fondamentali per l'impiego del creativo della parola in rima. Alcuni li definirei proprio scrittori, facendo riferimento anzitutto a un brano, a un'opera del più maturo tra questi artisti, che è Fabri Fibra, che ha intitolato un album Guerra e Pace. Un brano di questo album si intitola Bisogna scrivere, quindi la centralità della scrittura. E un'altra sua rima dice: non sono in cerca di parole, sono in cerca di Dio, come ogni scrittore. Fibra, con il tempo, è diventato un grande scrittore morale, una sorta di Manzoni della popular music. Quindi possiamo parlare di narratori, di scrittori, anche in senso letterale. Al di là degli album e delle rime, ci sono due libri fondamentali per capire questi 15 anni di rap, e non solo, che sono Dietrologia di Fabri Fibra e La legge del cane di Gué Pequeño e Jake La Furia, che sono due dei Club Dogo. Questi libri sono interessanti proprio per l'uso della lingua. Sempre fra i narratori ci sono tre grandi penne di strada, potremmo dire. Da Milano, Marrakesh e Gué Pequeño. Da Roma, Noiz Narcos, che sono scrittori veristi di grandissimo impatto. Fra i più giovani ci sono anche ottimi scrittori di genere diaristico. I più bravi sono Clementino, da Napoli, e Gemon, che non ha una connotazione geografica specifica. Clementino agisce e si sviluppa in un contesto di proletariato urbano, Gemon invece in una chiave più pacificata e piccolo borghese. Tutti gli altri nomi che oggi possono sembrare, diciamo così, in auge, sono per lo più intrattenitori di adolescenti e faticheranno a superare questa fase storica. Per quanto riguarda invece il genere lirico, poetico, vero e proprio, che è sempre stato accostato al rap, come se il rap fosse una sorta di poesia urbana, in realtà questo è un genere minoritario. L'unico grande poeta in senso stretto del rap italiano è Dargen D'Amico, un creatore solitario, paragonabile a un Pasquale Panella, e non ci tiene neanche troppo a far parte, a identificarsi con il rap e con la scena del rap. In parte, tra i poeti, si può includere Caparezza, anche lui in fondo un grande escluso.
Bandirali, quali figure retoriche ricorrono negli autori più rappresentativi del periodo, appunto, che lei ha considerato nel suo libro Nuovo Rap Italiano, quindi dal 2000 al 2013?
Io considero il rap, senza dubbio, il maggior terreno di sperimentazione della lingua e della retorica che ci sia oggi nella nostra cultura di massa. I grandi narratori del rap non sono soltanto maestri di tecnica, ma maestri del senso. La scena rap per questi autori è una parte per il tutto, cioè è un modo per raccontare questo paese, è un segmento della società che loro trovano estremamente rappresentativo. Per esempio, Fabri Fibra dice: la strumentale è il luogo del delitto, uccido il rap d'élite. In due soli versi abbiamo una rima per l'orecchio, una sineddoche e un paradosso, perché per uccidere la cultura elitaria Fabri Fibra impiega una finezza stilistica che sfuggirà probabilmente al 90% dei suoi ascoltatori. Tuttavia l'intento è quello di fare, come dire, cultura alta che sia fruibile da un gran numero di persone. L'audience dovrebbe crescere insieme all'artista. Questa è l'intenzione di questi autori.
Come a Senigallia al suono del faro, quando senti le parole che sparo fuori come la placenta. Dopo il parto la pace lenta, la guerra lampo, l'umore su giù come la lampo. Ora è alto, l'amore è ampio, ogni lancio un fuoricampo. Amatoriali che provano a rifarlo, come si di porno, tutti uguali. Lei dice oso, conosco uno che conosce uno famoso. E daremo una festa, ci vieni, sì, non ci saremo noi, CSI. Buoni amici, ologrammi, sacrifici, solo drammi. Cade la colpa, ammiriamo, dammi una storia da bere come Milano. Bene, necessario
credere. Altri artisti amano le manipolazioni più enigmistiche. Per esempio Dargen D'Amico usa molto la zeppa. Un suo verso è: la religione è l'oppio dei popoli, invece il propoli è propoli ed è proprio lì. Gemon, questo autore di carattere fortemente diaristico, in un suo brano che si chiama Fantasmi parte 2 dice: cerco asilo nell'assillo. E poi un altro suo verso estremamente costruito è: via lattea, la mia testa sbatte alla ricerca come l'uomo di latta, una rima interna composta sdrucciola. Sono alcuni dei numerosissimi esempi che si possono trovare nella retorica del rap e che non troviamo in altre forme espressive.
Bandirali, lei parla di stagione del nuovo realismo anche per il rap italiano più recente. Come si manifesta linguisticamente questa maggiore adesione alla realtà, da sempre elemento chiave della poetica e ideologia di questo genere? E poi che ruolo ha il fattore locale in questo discorso?
Il nuovo rap italiano, per come ho articolato a livello storiografico questo fenomeno, compreso tra gli anni 99-2000 e il presente, nasce e si sviluppa nel periodo in cui a livello culturale termina la grande stagione della ubriacatura del postmoderno. Quindi da la realtà non esiste, passando per non esistono i fatti, esistono solo le interpretazioni, ritorna la realtà, come ci insegnano i numerosi saggi di Ferraris e del suo epigonato. Ritornano i fatti, ritorna il reale. Il rap ha anticipato questo ritorno del reale, perché se si guardano le prime manifestazioni di nuovo rap italiano, per esempio l'album d'esordio dei Club Dogo o Mifist, era una fotografia nitida, cruda, della Milano del nuovo secolo, mentre Mister Simpatia di Fabri Fibra era la cronaca filtrata da una soggettività abnorme che diventava psicopatologia, ma tutto partendo da un rapporto molto forte con la realtà. Per quanto concerne il fattore local, questo è l'elemento portante di ogni scrittura autenticamente popolare, e dobbiamo considerare il rap una scrittura popolare. Questo non è nuovo nell'ambito della popular music. Se noi pensiamo che un genere spesso apparentato al rap diacronicamente è il cantautorato, il paradigma del cantautorato italiano può essere considerato Guccini con un album come Via Paolo Fabbri 43, che è esattamente il suo indirizzo di casa. Se noi pensiamo a Noyz Narcos, al suo rapporto con il quartiere di Roma in cui vive, o pensiamo a una rima di Fabbri Fibra che inizia come a Senigallia al suono del faro quando senti le parole che sparo, Senigallia è la sua città. Quindi è un rapporto fortissimo, realismo e localismo, con un realismo che consiste anche nell'affrontare, per esempio, un gran rimosso che c'è nel, diciamo così, in tutto il discorso artistico italiano, che è quello del denaro.
Sono fuori dal tunnel del divertimento.
Culi, succubi, succubi di BitTorrenti, succhi, brandy e ti stendi, dandy, non mi comprendi, senti, tu non ti offendi se ti dico che sei trendy, prendi me per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento, essendo amico di Baldan Bembo, sono un silenzio
che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo con l'audio, l'autoradio.
La disputa tra mainstream e underground in Italia è una disputa ideologica e non è una disputa né estetologica né che ha un riscontro nel mercato. Questa disputa esisteva già negli anni 90 ed è una disputa che ha determinato il depotenziamento della cultura rap in Italia fino alla sua morte. C'è stata una rinascita, ed è quello di cui stiamo parlando ora e di cui parlo nel mio libro. I rischi di fomentare e portare avanti questa disputa sono i soliti: un nuovo depotenziamento di un linguaggio e di una sottocultura. Per cui nel futuro di quest'arte della parola sono proprio gli artisti più maturi a doversi separare dall'ideologia che ha determinato la prima morte del rap. Sono artisti che devono continuare a dare una centralità alla scrittura e una minore centralità all'ideologia dell'audience.
No, l'aria che dara, o semplicemente la tua fantastena.
Cosa ha detto? La fantastena.
La Rocky Forest, l'ha invitato lei?
Date il secondo.
Che quell'orologio non mi fa.
Non mi fa.
Stava sempre fermo, darmi una fiena.
Io me la ricordo diversa.
Non si capisce cosa dice.
Come te. Lui si finnava.
Si finnava?
Si finnava? Si finnava.
Cosa vuol
io
dire?
Non piango
no,
mai
non c'è nessuno, lì Tiziano.
Qualcuno l'ha fatto.
Tiziano.
Sì,
Tiziano, non c'è nessuno lì.
Forest, ma cos'è sta roba? Era per
ci ha prurito le pulci?
Sì, lo ammetto.
Lo ammette?
Un po' fingendo.
Un po' fingendo.
Di strano. Non mi tocchi.
Ma no,
cosa?
Cosa?
Ah.
La parola della settimana è cantautore. Scrive Francesco Guccini nella sua definizione d'autore, giusto appunto, raccolta nello Zingarelli 2015. Gli antichi romani, giunti in Africa, si trovarono di fronte a uno strano animale che non avevano mai visto prima, la giraffa. Ma non lo chiamarono così. Come stazza poteva ricordare un cammello, come colore un leopardo. Fu quindi cameleopardo. Ecco cosa sono i cantautori, chiude Guccini, tutti cameleopardi, un fenomeno non ben definito. Il cantautore dunque come un ircocervo, come una sirena il cui corpo flessuoso finisce in un pesce. Un neologismo orrendamente formato, così definì la parola nel 1963 il padre della storia della lingua italiana, Bruno Migliorini, e pensava proprio al fatto che quella parola univa una parte della parola cantante, arbitrariamente mozzata, e la parola autore. Ma forse Migliorini sottovalutava il fatto che quella parola, cantautore, nonostante fosse il frutto di una costruzione diversa, poteva appoggiarsi al modello di cantastorie, una parola che all'epoca circolava ormai nella lingua italiana da almeno un secolo. Certo, cantastorie non è un ibrido. Non è, per usare proprio la terminologia di Migliorini, una parola macedonia, è una parola formata secondo l'antico modulo verbo più nome. Cantastorie come, rimanendo ai nomi di mestiere in senso lato, guarda sigilli o anche originariamente fa legname. Ma non si può trascurare che proprio secondo quel modulo, secondo il modulo di cantastorie, pochi anni prima, nel 1957, Michele Straniero aveva battezzato il Cantacronache, quel gruppo di autori, musicisti, scrittori, interpreti che, collaborando anche con personaggi del rango di Calvino o di Pasolini, si proponeva di creare una canzone diversa da quella di stile sanremese, da quella che proprio in quell'ambiente veniva chiamata la canzonetta gastronomica. Ha scritto Michele Straniero: questo tipo di canzonette nuove aveva bisogno, ci parve, di un nome, di una sigla adatta e popolare, e trovammo Cantacronache. Facile gioco di parole, aggiunge Straniero, per la cronaca fui io a inventarlo. E non sarà forse un caso che la prima attestazione di cantautore, anzi di cantautori, perché la prima attestazione è al plurale, sia proprio in riferimento a un progetto collettivo, tutto sommato non molto diverso, direi, anzi decisamente paragonabile a quello del Cantacronache. Rinvenuta dal giovane studioso Jacopo Tomatis, questa prima attestazione si trova infatti in un trafiletto del settimanale Sorrisi e Canzoni, non ancora TV, del 7 agosto 1960. Progetti: il Cantautori, una specie di carro di tespi della musica leggera, percorrerà le maggiori piazze d'Italia a partire dal mese di settembre. Le musiche degli spettacoli saranno scritte dagli stessi attori cantanti che le interpreteranno: Maria Monti, Enrico Polito, Franco Migliacci, Edoardo Vianello, Gianni Meccia, Gino Paoli. Il Cantautori, proprio come il Cantacronache. Il calco è direi evidente, anche se la funzione di quel canta è passata ora da verbo a moncone di nome. Ed entrambe le parole sembrano adagiarsi, direi, sia cantautore sia cantacronache, proprio su quel calco vecchio e popolare di cantastorie.
Ci siamo spinti fino agli estremi limiti della canzone, laddove sopravvivono ancora tribù di cantautori allo stato brado. Avvicinarsi sarebbe stato pericoloso. Non si possono prevedere le reazioni di quegli esseri primitivi. Ci siamo limitati quindi a riprenderli con teleobiettivi senza che sospettassero della nostra presenza. Si tratta di una delle tribù o clan più feroci, il cosiddetto clan dei cantautori.
Con 24.000 baci, oggi sopravvive l'amore.
Sulla paternità della parola, però, pare non ci si riesca a mettere d'accordo. Paternità o maternità, visto che alcuni la dicono inventata da Maria Monti, anche se di cantautrice sembra si senta parlare solo più tardi, solo dai primi anni 70. Altri dicono che ad averla inventata fu lo stesso Gianni Meccia. Altri ancora attribuiscono la parola a due discografici, a Ennio Melis o a Vincenzo Micocci, quello per intendersi della Vincenzo Io ti ammazzerò di Alberto Fortis, o più probabilmente ai due discografici, insieme ai due discografici allora in forza alla RCA. Ricorda proprio Micocci: riflettevo che in un mondo dominato da certe tradizioni si doveva trovare il modo di fornire, se non una giustificazione, almeno una spiegazione. Il meglio che mi riuscì di fare fu inserire il concetto della priorità dell'autore, che in quel caso era anche cantante. E lì per lì mi venne fuori un termine improbabile, racconta Micocci: cantantautore. Con aria incerta andai a parlarne con Ennio Melis, perché era opportuna almeno una coassunzione di responsabilità. Melis osservò che il concetto non faceva una piega. Era il suono del termine che risultava alquanto cacofonico. Non potevo che essere d'accordo, chiude Micocci, e quindi si procedette a elidere una sillaba. Nacque così il termine cantautore. E fu usato, possiamo aggiungere, per la prima volta in riferimento a Gianni Meccia e alla sua celebre Il barattolo del 1960. Una parola nuova si è aggiunta al vocabolario della musica leggera: i cantautori. Si potrebbe pensare ad un qualcosa di strano, di insolito, forse anche di pericoloso, ma niente di tutto questo. Questo è un brano di un articolo intitolato Chi sono i cantautori, che apparve nel Musichiere, la rivista che seguiva il successo straordinario della trasmissione televisiva, il 17 settembre 1960. All'inizio di quel decennio, del decennio dei mitici cosiddetti anni 60, in effetti, la scena musicale italiana appare ancora dominata non da questi nuovi cantautori, considerati addirittura qualcosa di strano o di insolito, ma dalla canzone tradizionale. Una conferma ci viene proprio dalla rivista Sorrisi e Canzoni, che nel dicembre 1960 indice un referendum tra i suoi elettori per dar vita a quello che scherzosamente viene chiamato il Parlamento della Canzone. Bene, il partito musical moderato, quello della restaurazione melodica e quello italo-partenopeo, diciamo il centrodestra della situazione, nel suo insieme raggiunge il 46%. Quello juboxista, che era all'estrema sinistra, e quello modernista, col piccolo contributo di quello estremista dell'urlo, arriva a totalizzare poco più del 37%, ma quello che interessa a noi è che il partito dei cantanti compositori, ed è significativo che ancora non si usi la parola cantautore, non va oltre l'8,5%. Le conclusioni erano presto tratte, con profetica lungimiranza, dalla stessa rivista. Il 1962 vedrà la fine dei cantautori, simili a certi fanciulli prodigio che bruciano le loro energie in un intenso ma effimero exploit. I cantautori dovrebbero esaurire la loro funzione nell'inverno 62. Il fenomeno, che pure è rappresentato un fatto positivo per la nostra musica leggera, prolungandosi rischierebbe di degenerare nel dilettantismo e nel velleitarismo. Sorrisi e Canzoni, 22 ottobre 1961.
Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore, e se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 25 c'è Laurentina, Bruno l'infame ha cambiato gestione, è prosciutta più buono da Sergio dietro la piazza, ma non te fa lo scontrino.
E così siamo arrivati anche oggi al momento dei saluti. A salutarvi, a ringraziarvi ci sono qua io, Giuseppe Antonelli, e come la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia. Un grazie ai due tecnici, a Paolo Capparella e a Fernando Conti. Come sempre vi ricordo tutti i modi che avete per mettervi in contatto con noi: c'è la posta elettronica, la lingua batte, @rai.it, e c'è il nostro gruppo Facebook che ha da poco superato le 10.000 adesioni. Il gruppo è La Lingua Batte - Radio 3. Potete ascoltare o riascoltare tutte le puntate delle tre stagioni della nostra trasmissione connettendovi al sito di Radio 3. Per noi l'appuntamento resta sempre lo stesso, domenica prossima alle 10.45, quando La Lingua Batte su Radio 3.
Indipendente, voglio essere indipendente e restare per sempre l'amante di tutto. voglio essere indipendente, non c'è cosa che sia più importante, perché solo da indipendente si esiste. Il fidanzato intrappolato nei doveri e negli agi di un rapporto, ha paura di essersi scordato la sua libertà. Così come il musicista corteggiato dalle sirene e le insidie dell'industria, vuole proteggere la sua arte dal mercato, la sua qualità, e si ripete indipendente.